Gli anni 30 sono quelli del consenso. I rapporti tra Stato-Chiesa, nonostante la crisi del 31, nonostante qualche increspatura qui e là, possiamo dire che di increspature il settore nord-orientale ne riserva più di una, insomma quel rapporto va bene. Il bilancio dopo la stipula del concordato, nonostante quella crisi di assestamento del 31, il bilancio per la Chiesa è un bilancio positivo. Il concordato ha dato molto e ha dato molto su punti che si ritengono fondamentali. Fondamentali non tanto in una logica difensiva quanto in una logica di avanzamento, di riconquista di posizioni perdute. Si parla di scuola e dobbiamo tenere presente che riportare la lezione, l'ora di religione, all'interno dei licei, degli istituti medi superiori, è importante per una mentalità che quella ecclesiastica, per la quale sono i ceti superiori quelli in cui si sono perse le posizioni veramente importanti. Cresce, ma in Italia molto meno di quanto succede ad esempio in Francia, la consapevolezza che il mondo operaio si sta allontanando dalla pratica religiosa, anche quando non è apertamente ostile, però si conta sulla pratica, sull'adesione, sul fatto che il più il mondo delle campagne, il mondo femminile in particolare, non continua ad essere attaccato alla Chiesa, ad andare in Chiesa. Ecco, e ora si tratta di riportare all'ovile quei ceti che se ne sono allontanati, il mondo della borghesia, i ceti superiori, gran parte del mondo della cultura agli anni 20 iniziano all'insegna, sono iniziati all'insegna del decollo di quella istituzione che è centrale, importante, centrale in questo disegno, è l'Università Cattolica. L'azione cattolica ha i suoi rami specializzati per laureati e per studenti universitari. Poter rientrare nella scuola è stato fondamentale e poi libertà di associazione, che è un privilegio nell'Italia del tempo, per l'azione cattolica. Ci sono anche molti altri punti del concordato che varrebbe la pena di ricordare per capire quanto sia importante. Sia importante soprattutto in vista del fatto che si è consapevoli che i concordati possono essere denunciati, possono essere violati unilateralmente, possono essere rotti. È successo in Francia all'inizio del secolo e non c'è alcun segnale che le cose possano tornare indietro. Insomma, il fascismo è più quello che dà dei fastidi che può provocare in questo progetto di ricompattamento dell'Italia attorno alla Chiesa. Ora che la questione romana è stata risolta. Ecco, se la corrente principale, il mainstream, è questo, E teniamo presente che gli anni 30, ho già accennato a questo, sono anni in cui l'apprezzamento della novità fascista è molto diffuso anche fuori d'Italia, insomma, è il momento alimentato questo apprezzamento dalla propaganda, sicuramente. Insomma, in definitiva, se le cose vanno così, va da sé che i margini di manovra per chi cerca, intende, vorrebbe nuotare controcorrente sono decisamente pochi. Nel quadrante nord-orientale, nella Venezia Giulia, limitatamente la cosa riguarda anche il Friuli, non fosse altro che per le valli del Natisone, l'assimilazione delle minoranze è diventata una parola d'ordine di primaria importanza per il regime. E dobbiamo ricordare il fatto che la Venezia Giulia in fondo è stata il pretesto per entrare nella Prima Guerra Mondiale. Alla fine degli anni 20 il fascismo, gli ambienti del fascismo, gli ambienti regionali del fascismo hanno indicato e indicato pubblicamente nel clero slavo, nel clero sloveno e croato il più pericoloso, il più dannoso fattore di resistenza all'assimilazione. Rispunta il tema agitato dalla propaganda liberale nazionale della fine dell'Ottocento, i preti slavi subillano, intromettono nelle cose della politica, subillano i loro fedeli. Sono austriacanti, e il termine austriacante è uno stigma che ti fa trasferire, mandare al confino, allontanare per un prete. E non solo per un prete in queste zone, e lo è stato sin dalla fine della guerra. Qual è la linea della Santa Sede? All'interno del concordato è stato inserito un articolo che garantisce la tutela del diritto di ciascun fedele a vedersi spiegato. A vedersi spiegato il catechismo, insomma, a godere di servizi religiosi nella lingua che è la sua, nella lingua che capisce. A questo si atterranno i vescovi del... Ecco, è un articolo che... Nella Venezia Giulia, vescovi, personalità come il vescovo di Trieste Fogar, come il successore Santin, cercheranno di far rispettare. Peraltro, si tratta di vescovi che normalmente, quando vanno in visita pastorale nelle aree in cui prevalentemente si parla sloveno e croato, a quei fedeli predicano, a quei fedeli si rivolgono in quelle lingue. Vediamo un po' più da vicino però, perché il quadro all'interno di una linea generale è più mosso di così. Vediamo più da vicino, esaminando brevemente vescovo per vescovo, diocesi per diocesi, la situazione, come vanno le cose. Le dimissioni di Sedei nel 31, peraltro sollecitate, vengono chieste e ottenute quando il vescovo sta per morire. È uno, non è tra i più importanti pedaggi pagati dalla Santa Sede alla risoluzione della crisi, alla crisi legata all'azione cattolica. Non scontata la scelta del successore. Nel mentre lo si sceglie, la questione è delicata, la diocesi è abitata in buona parte da popolazione slovena. Il Goriziano è la provincia, quella di Gorizia è la provincia che è riuscita a mandare un deputato sloveno in Parlamento alle elezioni del 21. C'è un clero sloveno che svolge un indiscusso ruolo di guida all'interno, insomma è una popolazione cattolica che va in chiesa e che nei confronti dei propri sacerdoti dimostra non solo rispetto, i sacerdoti sono anche dei leader culturali, peraltro il vescovo Sedei negli ultimi anni della sua vita aveva sollecitato di fronte alle pressioni nei confronti di stampa e chiesa a istituire in forma più o meno clandestina scuole di parrocchia, farne sulle. Mentre si sceglie un successore, viene nominato un amministratore apostolico. E questo è un passo che a Gorizia avrà gravi conseguenze, perché la figura di Giovanni Sirotti, un istriano da Capodistria, in gioventù attivo nel movimento cattolico sociale, fortemente però legato agli ambienti liberal-nazionali, insomma è nella stessa misura, se non più, del vescovo Rossi, un acceso nazionalista. Ed un nazionalista che a Gorizia, che è anche sede del seminario centrale, dove studiano chierici provenienti da tutte le diocesi della provincia ecclesiastica, da Veglia, da Parenzo Pola, da Trieste, oltre che da Gorizia. Ecco, a Gorizia Sirotti si muove sbilanciandosi parecchio in direzione del fascismo. Se non apertamente favorevole alla politica di compressione del diritto di usare la lingua, la lingua materna nelle parrocchie, nelle chiese slovene, asseconda con entusiasmo la graduale, una politica di graduale sostituzione delle funzioni in cui la lingua slovena viene usata con altre, con funzioni, in nome del fatto che persone, cittadini di lingua italiana si stanno trasferendo, c'è tutta una politica di immissione, di immigrazione di elementi italiani o di spostamento, sono tutte cose di cui avete sentito in altre lezioni, insomma a seconda. Pubblicamente si dimostra estremamente favorevole all'operato delle autorità fasciste in ogni occasione possibile, del resto le occasioni per mostrarsi in pubblico, in cerimonie in cui intervengono autorità insieme religiose e secolari e civili, sono parecchie, e favorisce l'immigrazione di clero per lo più veneto, secolare e regolare, un clero che, la cui cultura è molto diversa da quella del clero locale. Ci sarebbe da parlare parecchio a proposito delle culture ecclesiastiche. Non solo dà il tormento ai preti sloveni, non solo briga anche, e probabilmente questa è una delle cose che faranno sì che la sua vicenda e la sua carriera, ecco, non a Gorizia non riescano, insomma, per lui il suo operato a Gorizia si risolverà tutto sommato in un fallimento, però in un fallimento che per gli anni che dura, per quei 3 anni, diciamo, crea divisioni, lacerazioni, tutte situazioni difficili da superare, che poi tutto sommato sarà il successore a scontare, l'arcivescovo Margotti, che gli succederà. Dicevo, Sirotti briga e sta accarezzando un disegno che contemporaneamente anche un disegno degli ambienti fascisti di Trieste, di trasportare la sede metropolitana, Gorizia è sede arcivescovile, Trieste diocesi suffraganea a Trieste, magari, perché no, diventare il prossimo vescovo di Trieste, dal momento che se c'è qualcosa che fa con entusiasmo è quello di mettere i bastoni tra le ruote e mettere in cattiva luce, per l'appunto, colui che dal 24 è il nuovo vescovo di Trieste, il goriziano Luigi Fogar, uomo di tutt'altra tempra e di tutt'altra mentalità. È uno sbilanciamento questo fin troppo insistito, che alla fine del suo mandato Sirotti pagherà effettivamente, perché sia pure in un periodo in cui la corrente principale è una corrente di buoni rapporti con il fascismo, quello che troppo è troppo, e quando crei più danni di quanti vantaggi procuri, crei più danni all'istituzione ecclesiastica, si intende, e allora non diventi vescovo. E così fu che la carriera di Sirotti finì, tra l'altro, lontano da Gorizia, senza quella promozione un seggio vescovile e magari nella sua Trieste che gli sarebbe così tanto piaciuta.